giardino di Albert.
Buon pomeriggio e ben ritrovati al giardino di Albert. Come state? Spero bene. Oggi vi porto a spasso con l'ornitologa. Munitevi di binocolo, di pazienza e di voglia di ascoltare i suoni della natura. Tutto è iniziato qualche settimana fa, non so se ci avete fatto caso, dipende anche da dove vivete, ma poco prima delle vacanze di carnevale, quindi intorno a metà febbraio, mi sono accorta che il mattino, quando mi alzavo dal letto e aprivo le persiane della finestra della camera, nell'aria c'era qualcosa di diverso. Non un profumo particolare, ma un canto, anzi più canti, come questi. Improvvisamente, quasi da un giorno all'altro, l'ambiente invernale silenzioso del mattino si è riempito di cinguettii. Ma era metà febbraio. Perché praticamente da un giorno all'altro ho avvertito il canto degli uccellini? E chi sono questi uccellini che cinguettano? Non di certo i migratori, che arriveranno fra qualche settimana. E voi direte, beh, cerca su Google, chiede l'intelligenza artificiale. Eh no, ho preso l'auto e sono andata a far visita all'ornitologa. L'ornitologa è Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula. Buongiorno, sono le 9 di mattino e dove mi stai portando?
Stiamo arrivando sulle sponde del laghetto di Gudo, che è un piccolo laghetto all'interno del piano di Magadino, non conosciuto da tutti, difatti anche per te so che è la prima volta che sei qui e sei rimasta sorpresa nel vedere che all'interno del piano di Magadino c'è laghetto, ma come vedi non è proprio un laghetto, è anche abbastanza grande.
Allora, mentre mi stai parlando, hai già girato lo sguardo. Cos'è che ha attirato la tua attenzione?
Ma sto guardando un po' cosa vola anche per farti vedere qualche specie. Quindi adesso, ad esempio, stava volando un airone cenerino che si stava dirigendo su quegli alberi dove proprio c'è una piccola colonia di questi ardeidi. Gli aironi sono delle specie coloniali, almeno per quanto riguarda gli aironi cenerini. E in fondo si possono vedere adesso gli alberi che sono ancora spogli, tra qualche settimana sarà più difficile guardare. Gli aironi cenerini amano fare il nido abbastanza in alto nella chioma degli alberi e sono tra le prime specie che iniziano a nidificare, quindi adesso le femmine sono già sulle uova.
Quindi è, diciamo, il periodo dell'anno migliore per osservarli, perché col tuo binocolo che hai appeso al collo riesci a guardare le chiome di questi alberi.
Per queste specie chiaramente, ma un po' in generale, adesso le specie che sono qui, magari se si fa una passeggiata nel bosco è più facile vederli perché non ci sono le foglie. Tra un mesetto, quando sarà tutto rinverdito, chiaramente se non si vedono si ascoltano. Quindi una cosa fondamentale comunque è poi riconoscere il canto, in modo che anche se non si vedono, i censimenti vengono fatti praticamente al 95% col canto.
Dove stanno gli aironi d'inverno?
Ma d'inverno formano dei dormitori, possono anche utilizzare le stesse piante per fare dei dormitori spesso comuni in inverno, però ad esempio anche sui canali del piano ce n'è uno che vedo quasi tutte le sere, almeno vedevo perché adesso non è più lì, lo vedevo quasi tutte le sere che dormiva proprio all'interno del canale, probabilmente anche con i piedi nell'acqua, con le zampe nell'acqua, sì, proprio per un comportamento, probabilmente un po' di protezione magari contro una volpe che poteva passare, solo che in inverno oltre agli aironi cenerini si vedono spesso anche molto di più gli aironi bianchi maggiori che per il momento in Ticino non nidificano, quindi è una specie che attualmente vediamo solo in inverno.
E dove vanno a nidificare?
Allora, chiaramente non sono muniti da satellite, quindi con
non
lo possiamo sapere, però le colonie più vicine, ci sono sia delle colonie nel nord Italia, sia delle colonie al nord delle Alpi, quindi ecco, poi loro chiaramente si spostano. È comunque una specie per la quale in inverno abbiamo ancora più segnalazioni, quindi speriamo che prima o poi inizino anche loro a nidificare. Attualmente gli aironi bianchi maggiori sono ancora in giro, ad esempio nel campo dove siamo passate per venire qua ce n'erano due che stavano cacciando nei prati.
Ma d'inverno come si proteggono dal freddo? Non hanno freddo?
No, questa è una cosa che vale un po' per tutti gli uccelli, nel senso che sono animali omeotermi, quindi sono in grado di mantenere la temperatura del corpo costante come i mammiferi, è chiaro che per farlo devono avere le energie, quindi devono trovare alimentazione anche in inverno. Quindi ci sono praticamente quelli strettamente insettivori come le rondini, i rondoni, i balestrucci, che d'inverno non trovano insetti, per cui devono migrare e stanno per tornare. E poi ci sono invece quelli che magari modificano un po' la dieta e rimangono da noi anche nel periodo freddo.
Per esempio gli arrioni di che cosa si cibano d'inverno? Quello che sta nel fiumiciattolo vicino a casa tua, nel canale vicino a casa tua, di cosa si ciba?
In verità gli aironi si pensa che mangino magari solo pesce, ma si vedono tantissimo anche sui prati. E nei prati mangiano le arvicole, mangiano anche dei mammiferi abbastanza grossi, tipo anche ho visto una volta un ratto nero di grosse dimensioni, e poi mangiano anche anfibi, anche non so, delle natrici, e quindi hanno una dieta abbastanza varia.
Cosa hai sentito?
L'aerone cenerino è passato.
Passeggiando sulle rive del piccolo laghetto di Gudo con Chiara Scandolara, mi sono resa conto che non avevo preparato una scaletta di domande per lei. E anche se l'avessi fatto, probabilmente non l'avrei usata, perché ci siamo fatte catturare dalla natura. Siamo state in silenzio, abbiamo atteso, abbiamo chiacchierato e siamo state più volte interrotte da qualcosa che stava succedendo. Un airone cenerino che è volato sopra le nostre teste, il canto di un picchio muratore, la danza di quattro germani reali sullo specchio d'acqua. Lei, l'ornitologa, passa le ore e le giornate così, in ascolto e in osservazione. E quella colonia di aironi che Chiara puntava con il binocolo, se fossi passata di lì senza di lei, non l'avrei neppure notata. Dov'è questa colonia? Me la fai vedere?
Certo. Allora, da qui puoi guardare in alto a sinistra, ci sono delle piante, adesso col binocolo probabilmente guarderai meglio.
Guarda lì, sono lì, quei due lì, sono in alto lì sulla...
Sì, ecco, lì sono, adesso sono posati, lì non c'è un nido, la colonia è dall'altra parte del canale, probabilmente anche perché è il posto, se vogliamo, più protetto di questo laghetto, dove non ci sono sentieri, quindi comunque sono delle specie che hanno bisogno di tranquillità durante la nidificazione, ed è per quello che anche noi li guardiamo da lontano, quindi non ci avviciniamo troppo.
Da quanti erano formata questa colonia? Più o meno.
Quest'anno non lo so, solitamente sono una decina di coppie.
Cosa guardi?
Cosa scruti?
Cosa hai sentito?
Ho sentito una cosa.
Che cosa hai sentito?
Ma ho sentito il martin pescatore, però ieri sono venuta per fare un giretto, l'ho sentito ma non l'avevo visto, mi piacerebbe potertelo far vedere, però insomma non dipende da me, quindi...
Ma il martin pescatore è difficilissimo da vedere, no?
No, non è difficilissimo da vedere, insomma bisogna essere un po' nel posto giusto, al momento giusto, ma...
Allora, stiamo un secondo in silenzio, così faccio sentire tutto quello che si sente e poi mi spieghi come fai a sentire tra tutto questo rumore il martin pescatore.
Sì, adesso non lo sento più comunque.
Okay, sì, aspetta. Allora, io sento
cincia allegra, brava.
Io ho sentito un prrr. No, ma sono sognata.
No, più vicini le due specie che sentivo cantare più vicino, che probabilmente sono quelle che sono rimaste anche nel tuo microfono, sono la cincia allegra e anche la capinera. Poi più lontano c'erano effettivamente anche altre specie, picchio verde, si è sentita la tipica risata del picchio verde, c'è anche un picchio che sta tambureggiando adesso, che è probabilmente è un picchio rosso maggiore.
Aspetta, quello che sta volando lì? Super ramo?
Una ghiandaia
c'è anche.
Sì, sì, comunque qui sul piano di Magadino abbiamo complessivamente una lista di uccelli molto ampia. Tra le bolle e il piano di Magadino siamo sulle 230-240 specie e tra poco inizia proprio il periodo, diciamo così, d'oro della migrazione in Ticino, che è il mese di aprile anche.
Nella mezz'ora che ho trascorso con Chiara Scandolara al laghetto di Gudo è successo di tutto. Un martin pescatore che si è tuffato in acqua, un canto che ha attirato l'attenzione di Chiara.
Vedi, ci sono un po' le prime faide amorose. E ormai questo è il periodo, quindi...
Cosa sta succedendo? Prova a descrivercelo.
Ci sono dei, tra virgolette, banali germani reali, che poi banali non sono, però è una specie comune, quindi magari non viene osservata granché, però a me piace anche magari delle specie comuni osservare il comportamento, quindi in questo caso ci sono più maschi con due sole femmine. Mm-hmm. Per cui qualche maschio probabilmente rimarrà senza fidanzata e quindi vedi che...
Stanno giocando, sembra che stanno inseguendosi o giocando sull'acqua.
Esatto, sì. Per cui si formerà a breve la coppia, ecco. Vuoi guardare qualcosa col binocolo?
Sì. Cioè, volevo vedere la colonia dei runi, sì, che adesso
esatto,
vedo che stanno...
Vedi che ce n'è uno che sta volando, sì. Appena arrivato. Ecco, se guardi là... Vedi, sulla destra, rispetto a dove è arrivato lui, sì. Vedrai che c'è un airone che sbuca con la testa in cova. Poi ce n'è anche un altro sulla sinistra, guarda sempre in alto,
sì.
In alto sugli alberi. Forse devi mettere a fuoco.
No, vedere lo vedo.
Ok, se guardi sulla destra vedrai che c'è un ammasso di rami,
sì.
E vedrai una testina, qualcosa di chiaro che
sì.
Sbuca, che è la femmina che è lì in cova. E poi ce n'è un altro anche sulla sinistra.
Ma quanto stanno in cova? Guardali lì, quanto stanno in cova?
Allora, la cova circa un mese, dopodiché i piccoli stanno nel nido ancora per circa 40-50 giorni.
Tanto?
Sì, esatto. È una specie chiaramente che fa una sola covata all'anno, fanno poche uova, da 3 a 5, però dopo la longevità può essere anche lunga, nel senso il record per l'Europa sono, se non erro, 20 anni, quindi sono delle specie che possono essere anche longeve.
Ma hai già visto anche altri nidi qua in zona?
L'anno scorso c'era un nido abbastanza visibile di tarabusino, che era proprio lì nel canneto. Il tarabusino è un airone migratore, quindi arriverà tra un mesetto. Altrimenti, appunto, come dicevo prima, quando poi ci sono le foglie è un pochino più difficile vedere i nidi, però ad esempio là in fondo vedi c'è una macchiettina un po' più scura su quella pianta alta, lì c'era un nido di ghiandaia. Oppure anche c'era un nido di picchio rosso maggiore che era abbastanza visibile. Ecco, poi ad esempio ci sono gli uccelli che utilizzano il nido anno dopo anno, mentre i picchi ne scavano uno nuovo tutti gli anni, scavano il loro nido. E dopo, la cosa interessante, loro sono dei nidificanti primari in cavità, vuol dire che la cavità dove nidificano se la scavano da soli. E questo sono molto importanti nell'ecosistema, perché poi ci sono tutti i nidificanti cosiddetti secondari, tutti quelli che hanno bisogno di una cavità già pronta, che possono utilizzare anche le cavità dei picchi, quindi ad esempio le cince, lo stesso picchio muratore che si chiama picchio in italiano ma picchio non è. E poi specie anche come lo storno, l'upupa, il torcicollo, per cui sono tutte delle specie che dipendono dalla presenza di cavità.
Quindi il picchio costruisce l'hotel, lo utilizza per il primo anno e poi lo mette a disposizione degli altri.
Esatto, tra l'altro sono degli hotel che vengono messi a disposizione non solo per gli uccelli ma anche per i mammiferi. Quindi pensiamo ad esempio ai pipistrelli o il ghiro. Per cui sono degli animali molto importanti nell'ecosistema bosco.
Tra ironi cenerini, nidi di picchi che diventano case per altre specie e germani reali che si inseguono sulla superficie dell'acqua, stavo quasi per dimenticarmi il motivo della mia passeggiata con l'ornitologa. In fondo sono andata a Gudo, spinta dalla curiosità di sapere perché improvvisamente a metà febbraio, fuori dalla finestra della mia camera, ho iniziato a sentire i canti degli uccelli. Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula.
Ci sono delle specie, a dir la verità, poche, che cantano anche in inverno e che sono territoriali anche in inverno, prima tra tutte il pettirosso. È chiaro che però quando poi le giornate iniziano ad allungarsi, quindi partiamo dalla fine di dicembre, per loro il fotoperiodo, quindi la lunghezza del giorno, è un fattore molto importante. Quelli che sono da noi vedono che si allungano le giornate e quindi iniziano a delimitare quello che è il loro territorio. Questo perché devono delimitare il territorio, e il canto è uno degli elementi con il quale lo fanno. Delimitano il territorio, cercano la fidanzata o il fidanzato e poi costruiscono il nido. A seconda del periodo dell'anno ci sono delle specie che iniziano presto a cantare, quindi ad esempio adesso il picchio verde è in grande attività, anche il picchio rosso maggiore, il picchio rosso minore, il picchio muratore, le cince iniziano, poi abbiamo sentito ad esempio anche questa mattina la capinera, il merlo. E poi a queste specie si aggiungeranno tutti quelli che arrivano dall'Africa, quindi i migratori transahariani, per cui tra un mese sarà anche, per chi vuole imparare, sarà anche, diciamo, più difficile, perché chiaramente i canti saranno molti di più.
Sovrapposti, poi uno sovrapposto all'altro.
Esattamente, anche se, per dire, adesso è un momento di grande attività del picchio verde, a mano che va avanti la stagione il picchio verde diventerà più silenzioso e invece ci saranno gli altri che cantano di più. Quindi è tutto un po' un calendario durante l'anno, ma è anche un calendario durante la giornata, perché ci sono le specie che sono molto mattiniere e che cantano presto anche prima dell'alba, come il codirosso spazzacamino, ci sono invece quelli che si svegliano comodamente e cantano magari quando il sole è già sorto dopo l'alba, come ad esempio il verdone o il verzellino. Quindi ognuno ha un po' il suo orario.
Chi è il pigrone in assoluto? No, per dire che si alza più, che inizia a cantare più tardi di tutti.
Ma appunto il verzellino, i verdoni, altri fringillidi o anche il cardellino, così solitamente non sono tanto mattinieri.
Ma quindi loro cantano per quali necessità?
Loro cantano per delimitare il territorio, quindi per dire qua ci sono io e non ci stai tu.
Durante l'inverno non ne hanno bisogno di delimitare il territorio?
Non così tanto come in estate, quindi magari comunque in inverno si può magari sentire qualche canto qua e là, ma non è un'attività importante come quella della primavera.
Però a un certo punto poi d'estate smettono, diciamo, in linea di massima.
Sì, la maggior parte delle specie in pianura viene censita ufficialmente dalla metà di aprile fino alla metà di giugno, all'inizio di giugno. Chiaramente in altitudine i censimenti partono un po' dopo e vanno avanti fino, ad esempio, fino all'inizio di luglio, però dopo l'attività canora diminuisce molto, quindi per ogni specie c'è una data che è quella che segna così il fatto se si può considerare quella specie nidificante o no. Ci sono anche delle specie che cantano durante la migrazione, ad esempio il lui grosso è una specie che arriverà dall'Africa transahariana. Lui non canta solo durante proprio la nidificazione, canta anche durante la migrazione, quindi sentire un lui grosso cantare all'inizio di aprile non è sinonimo di nidificazione. La nidificazione del lui grosso viene accertata solo più avanti nella stagione e in Ticino questa specie non è ancora stata trovata come nidificante certa.
Tu dicevi prima che fra circa un mesetto poi arriveranno gli uccelli migratori e vengono a occupare anche loro questi posti. Qual è la prima specie che arriva solitamente qua sul piano di Magadino?
Durante l'anno comunque ci sono sempre spostamenti, quindi non c'è mai un periodo dell'anno nel quale non ci sono movimenti. Però è chiaro che in primavera e in autunno i movimenti sono maggiori. Una delle prime specie che arriva a marzo è il torcicollo, ad esempio. Il torcicollo, ecco, è un picchio, però è l'unico picchio migratore europeo. È un picchio che si ciba praticamente quasi esclusivamente di formiche, quindi in inverno...
Dove va?
E va nell'Africa subsahariana. Però ultimamente con gli inverni più miti, con magari il terreno che non gela, non c'è neve al suolo, eccetera, eccetera, ci sono dei torcicolli che hanno iniziato a svernare a sud dell'Italia, a sud della Spagna o anche nel Nord Africa. Qualche anno fa, in dicembre, è stato visto ad esempio un torcicollo su una pianta di cacchia porza. E quindi lì si vede che sì, sono delle osservazioni, diciamo, di individui occasionali, però sono comunque indicative che magari i nostri inverni non sono così freddi come una volta. Quindi questo torcicollo, ecco, non era a cercare formica, avrà trovato il cacco, però pur di alimentarsi avrà ripiegato su un po' di frutta.
La storia del torcicollo di Porza ci racconta che gli uccelli migratori ogni anno devono mantenere una promessa: tornare a nidificare nel luogo in cui sono nati. Arrivare nel posto giusto, al momento giusto, per loro è di vitale importanza. Le specie che nidificano in Europa trascorrono l'inverno principalmente in Africa e ogni primavera tornano qui, dopo un viaggio di migliaia di chilometri, attraversando tre grandi barriere ecologiche: il deserto del Sahara, il Mediterraneo e le Alpi. Devono arrivare in tempo per godere appieno della primavera, periodo in cui ci sono più ore di luce per svolgere tutte le attività necessarie: conquistare un territorio, un partner, costruire il nido, allevare una o più covate. Ed è anche un periodo in cui c'è la massima disponibilità alimentare per i baby uccellini. In migliaia di anni si è evoluta una sincronia perfetta tra l'arrivo dei migratori, la schiusa delle loro covate e il picco di disponibilità alimentare. Ma il cambiamento climatico sta spezzando questa sincronia. Si stima che in Europa il picco di disponibilità alimentare in primavera si stia anticipando tra i 9 e i 20 giorni. Gli uccelli migratori di conseguenza cercano di arrivare in anticipo a destinazione. E poi bisogna tener conto anche delle trasformazioni ambientali causate dai cambiamenti climatici. La maggiore aridità, gli incendi, la neve, il ghiaccio che fondono prima e si formano in ritardo non solo modificano le aree di svernamento e di nidificazione degli uccelli migratori, ma anche quelle da loro frequentate durante le soste. Insomma, gli uccelli migratori si stanno impegnando a tener testa ai cambiamenti climatici, ma quello che succederà in futuro è ancora tutto da studiare.
Quindi che il cambiamento climatico stia cambiando le abitudini degli uccelli ormai è abbastanza... Cosa hai visto?
No, niente di particolare, una cornacchia, niente di... Però anche lei ha questo canto, che non è proprio un canto così melodioso, però anche lei delimita un po' il territorio. È chiaro che non è un canto melodioso come quello dei turdidi, come il merlo, il petirosso, l'usignolo, eccetera, eccetera. Lei ha il suo canto un po' sgraziato, ma comunque anche lei ha il suo canto.
Qual è il tuo canto preferito?
Ma io ho diverse specie per le quali mi piace il canto. Ad esempio mi piace molto il codirosso spazzacamino. Devo dire la verità, mi piace anche, mi sta simpatico anche il corvo imperiale, che in verità non ha un canto... Ma, insomma, poi non posso dire di avere proprio il canto preferito, ecco. Questo che canta, che si sente bene, invece è il picchio muratore.
Questo?
Sì, esattamente.
Chiara, quando tu vieni a osservare, no? Quando tu vieni qua al mattino, come passi la tua mattinata?
Dunque, un conto se lo faccio per piacere mio personale, un conto se devo fare un censimento vero e proprio. Quindi, se devo fare un censimento vero e proprio, solitamente ho una metodologia che devo seguire, che può essere o dei punti di ascolto nello stesso posto di 10 minuti ad ascoltare, oppure può essere un transetto, quindi ad esempio camminare lentamente. Ad esempio ci sono dei censimenti dove devo fare un chilometro, 4 chilometri in un'ora, quindi si cammina molto lentamente. Per cui, a seconda della metodologia, se devo fare un censimento vero e proprio, devo seguire quella metodologia. Cosa diversa invece se vado per conto mio e vado per osservare, devo dire che quando lo faccio magari per piacere, appunto a me piace anche guardare le specie comuni, perché comunque penso che anche guardare banalmente, come abbiamo visto prima, il germano reale o un pettirosso, un merlo, ci sono sempre dei comportamenti interessanti, non bisogna per forza andare alla ricerca delle rarità. C'è sempre qualcosa di nuovo, ecco.
Sarei stata ore a passeggio con Chiara quel mattino, ma era arrivato per me il momento di tornare a casa. Ho accompagnato Chiara a casa sua e prima di salutarci lei ha voluto offrirmi un caffè e mostrarmi un suo piccolo tesoro. Chiara da anni raccoglie e cataloga piume di uccelli.
Ero al corrente della collezione, ma non l'avevo mai vista. Poi ho dato un'occhiata e chissà, mi sono detta, un giorno magari questa collezione diventerà un libro, un podcast. Vedremo. Siamo quasi in conclusione anche di questa puntata, ma ho delle comunicazioni per voi. Allora, prima di tutto, se volete saperne di più sulla migrazione, sulle specie di uccelli che sostano e nidificano da noi, Ficedola organizza un corso online che si terrà il 24 marzo. E poi ho qui fra le mani 5 calendari del 2026 di Ficedula. Se vi fa piacere averne uno, scrivetemi alessandra.bonzi@rsi.ch. Eh no, Picchio Verde, adesso non posso più parlare di voi. Siamo giunti alla fine di questa puntata del Giardino di Albert. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringraziando Fabio Bosia per l'assistenza tecnica, vi ricordo anche che siamo sul Play RSI. Buona serata!